È tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e ben ritrovati. Dopo la pausa festaiola che ci ha imposto una doverosa sospensione, ci ritroviamo con le nostre pillole di gossip della storia e cerchiamo di dare sempre nuovi spunti e nuovi argomenti, diciamo, di curiosità. Al microfono vi parla Franco Iappelli. E c'è come al solito il mio dirimpettaio.
Buongiorno a tutti.
Giorgio De Rossi, che in un certo senso fa da controcanto a quello che delle volte sono delle mie, come si può dire, delle mie punture di spillo, forse un po' troppo dolorose. Mettiamola così. In passato abbiamo tirato fuori qualche cosetta, dai meandri poco frequentati della storia, abbiamo tirato fuori delle storie, ecco, scusate il bisticcio di parole, delle vicende niente affatto conosciute, ma che tutto sommato hanno la loro importanza. È quella storia minore che in realtà ha modificato in molti casi anche quella che potremmo definire la storia maggiore. In passato abbiamo parlato, diciamo, dei vizi e anche delle case reali, abbiamo parlato della vicenda di Umberto II di Savoia, delle critiche, delle cattiverie, se vogliamo, che vennero diffuse proprio all'epoca della sua abdicazione, eccetera. Ma quella delle case reali, dei vizietti sessuali delle case reali, evidentemente è una pratica molto diffusa, insomma, non vorrei ritornare a Ludwig di Baviera, insomma, tanto per fare un esempio storico calzante e arcinotorio. Invece oggi parleremo però della casa reale inglese, che in quanto a gossip ne ha alimentato e ne alimenta, cioè dà da mangiare, scusate la frase un po' così, ma dà da mangiare a legioni di giornalisti e di paparazzi in servizio permanente effettivo, insomma, cioè dal principe Andrea, che adesso è coinvolto, eccetera, alle avventure coniugali di Harry, oppure magari quelle extraconiugali pure della genitrice, voglio dire, ce n'è a bizzeffe. Però adesso andiamo, diciamo, al padre di tutti i gossip reali, ed è quello che riguarda Wally Simpson, arciduchessa di Windsor. La arciduchessa
perché è durata poco,
No, ha avuto il titolo e l'ha conservato fino alla morte. non ha avuto il riconoscimento come altezza reale.
Come regina, certo.
No, no, come altezza reale, sì, sì. Cioè come facente parte della famiglia reale. Mentre il marito era il duca di Windsor, sua altezza reale, Edoardo, eccetera, eccetera. Lei aveva il titolo perché aveva sposato il marito, ma non aveva il trattamento. La rigida etichetta della corte britannica, sono attenti a queste sfumature, a queste cose, eccetera. E lei, che siccome non era mai stata molto amata, fu sempre oggetto di una feroce antipatia, non solo da parte della famiglia reale, ma anche dell'opinione pubblica inglese. Perché? Perché aveva costretto all'abdicazione Edoardo VIII, che era il re d'Inghilterra, ha regnato 11 mesi, però è stato re d'Inghilterra alla morte del padre Giorgio V, e però cosa pretendeva il simpatico giovinotto? Pretendeva di sposarsi Wally Simpson. Ora, Wally Simpson, detto tra noi, non era nemmeno una grandissima bellezza, se vogliamo. Lei stessa disse: so perfettamente di non essere bella, quindi l'unica mia arma è quella di vestire meglio. No, sul serio, mi sembra una abbastanza consapevole, se non altro. La sua frase preferita era: non si è mai abbastanza ricchi e abbastanza magri. E quindi era capace di fare delle diete con un uovo sodo al giorno per mesi e mesi, per essere sempre più magra e secondo lei desiderabile. La storia è passata, diciamo, sui rotocalchi, oramai nella leggenda, diciamo, dei grandi amori. Insomma, siamo a livello di Giulietta e Romeo, di Abelardo e Eloisa, di Paolo e Francesca, perché chi più ne ha più ne metta. Perché è stato il grande amore del XX secolo, cioè si rinuncia al trono più prestigioso del mondo per amore di una donna. Ora il problema è, dipende chi era la donna, però voglio dire, dietro questa, chiamiamola, patina di romanticismo diffuso, di amore che supera tutti gli ostacoli, amor omnia vicit, come dicevano gli antichi romani, lì in effetti ha vinto tutto, fino a un certo punto, però, perché ci dobbiamo domandare se fu vero amore. È lì il vero dilemma. Chi è come ce l'hanno raccontata, o come la vulgata ha diffuso poi la vita di questa coppia, di amanti, di marito e moglie, oltre la tomba e così via. Sembra che in effetti non sia stata proprio così. Non sia stata proprio così. Prima di tutto cominciamo dal fatto che la Wallis era un po' chiacchieratina, come si usa dire, insomma. Lei nasce in America, in realtà si chiamava Wallis Warfield, ed era di una famiglia di notai del sud degli Stati Uniti. Era nata in una piccola cittadina della Pennsylvania. La famiglia era abbastanza agiata, ma insomma, voglio dire, niente di eccezionale. Oh, e praticamente cominciò, non diciamo a correre a cavallina perché mi sembra un po' come si dice, no, guardate, vorrei dire, vedo che il bolscevico lacustre
è un programma di storia,
è un programma, ricordo che... è un programma di storia, però non, ho visto che sogghignava, però certo. Io faccio notare che in realtà sono stato molto riduttivo nel dire correva la cavallina,
sì, insomma, certo.
Che avrei potuto dire molto di più e molto di peggio.
Fra un po' ti stuzio, ti faccio un paio di domande a proposito della signora.
Comunque lei si sposa a 20 anni con Earl Wilford Spencer Jr., un ufficiale dell'aviazione della United States Navy. Purtroppo dopo il matrimonio lei,
alcolista,
lei scopre,
spia americana.
È spia americana.
Ecco, diciamolo.
Praticamente fu lei, dopo, in un'intervista, che infatti ammise: avevo sposato un uomo alcolizzato, dedito al doppio gioco nella vita privata e nel lavoro e spia. Comunque lo seguì in Estremo Oriente e ne approfittai per visitare la Cina all'epoca.
Oh,
e qui ci possiamo sfogare, perché, cioè,
per due ragioni.
No, non le ignoro le due ragioni. Una la conosco perfettamente.
Una è dove lei apprese le arti amatorie, che era la Cina. E la seconda, la relazione con il conte Ciano, dalla quale lei ebbe una gravidanza che abortì, rimanendo sterile per tutto il resto della vita. Dopodiché dicono: sì, ma Edda Ciano ha sempre negato. E lei che ne sapeva? Lo sapeva Simpson, non Edda Ciano.
Ma infatti, non, anche perché poi, conoscendo il personaggio, tu tieni presente una cosa, poi lo vedremo nel corso di questa storia. Cioè, questa era una corteggiatissima, cioè non c'era solo il conte Ciano, che lei disse poi, dice sì, fu una grande passione, però sapevamo entrambi che usciti dai confini della Cina la cosa sarebbe finita lì, insomma,
certo.
mi sembra logico. E, ma tieni presente che lei, durante la sua permanenza a Londra, va bene, era corteggiatissima per esempio da von Ribbentrop, che era all'epoca ambasciatore,
che le mandava 17 rose al giorno,
17...
non so quanti anni gliele mandava,
per un anno sano tutti i giorni, perché 17 era il numero delle volte che erano stati a letto insieme.
Ah, ecco, questa mi mancava, vedi Franco. Questa è una chicca,
come vedi,
una chicca,
una grande, secondo me una grande, non, so quelle cose che dici, sai, sei talmente spudorata che a un certo momento non puoi che ammirarla, no? non c'è alternativa. Il discorso tra parentesi è stato confermato, qualcuno dice che si tratta di illazioni, però è molto probabile che in realtà queste lezioni, diciamolo pure francamente, nelle case di piacere cinesi, che poi erano le legazioni,
sì.
Erano le legazioni dei paesi occidentali. Infatti in quell'occasione conobbe anche l'Italia, cioè aveva una specie di delegazione,
come
di
no,
cose,
eccetera, sì.
E tutto quanto. E c'erano anche questi bordelli cinesi, chiamiamoli come così, dove evidentemente...
Le case delle lanterne rosse.
Onestamente non sono mai stato in Cina, non ho mai frequentato le case delle lanterne rosse.
Beh, no? Manco frequentato von Ribbentrop, però le cose le sai, scusa, eh.
Beh,
ovviamente,
ma
non è che uno debba frequentare dei posti per sapere delle notizie, o no?
Sì, su quello siamo perfettamente d'accordo. Comunque sembra che questa storia venne confermata anche da alcuni agenti dell'FBI, quella della anche perché lei ebbe una vita molto controllata. dai servizi segreti, per ovvi e comprensibili motivi.
Beh, i britannici sicuramente le stavano sopra.
Tra parentesi, ogni movimento che faceva. Fecero fuoco e fiamme tramite appunto i servizi per far rompere questo legame tra il a quel tempo principe ereditario di Galles e futuro re e la signora Simpson, che era una che ci aveva già due divorzi alle spalle, stava andando cioè ci aveva già un divorzio alle spalle, stava andando verso il secondo, insomma, non è una cosa. Tra parentesi, per agevolare il suo divorzio, sembra che bene o male era sempre l'amante del principe di Galles, per agevolare il suo divorzio sembra che i servizi segreti fecero beccare il povero signor Simpson
con l'amica della con l'amica di Wally,
con l'amica, no, in un alberghetto, sai, di quegli alberghi equivoci a ore porto sul caffè a chi fa l'amore, quindi ma eccetera. Ma c'è un particolare che io vorrei adesso, penso, non so se siamo in conclusione o in
addirittura. No, vai tranquillo, vai tranquillo.
C'è anche un'altra voce che è ancora più inquietante rispetto a, diciamo, alle lezioni di sesso cinese.
Quella importante è quella politica.
O roba del genere. Beh, quella politica, tieni presente che ci fu sempre sto sospetto, più che un sospetto, si sapeva che la coppia era notoriamente filonazista.
Esatto.
Hitler li agevolò, li protesse, come si dice, solleticò la loro vanità in tutte le maniere possibili e immaginabili. Perché? Perché secondo lui, se fosse ritornato sul trono Edoardo VIII, ovviamente si sarebbe potuti arrivare a una pace con l'Inghilterra, che era il vecchio sogno di Hitler, tant'è vero che si vociferava che Rudolf Hess fosse stato paragonato proprio per quel motivo. Perché? Perché Hitler aveva un grosso rispetto per gli inglesi. Lui proponeva praticamente il patto, quello che lui proponeva era questo: lasciatemi la mano libera in Europa e piatevi il resto del mondo con l'impero, conservatevi l'impero come vi pare, eccetera. La Churchill rifiutò sempre questo tipo di approccio, tra parentesi, non si sa quanto fece bene. Certo, vinse la guerra, sconfissero il nazismo, questo è vero, però morale della favola, si ritrovarono senza l'impero, perché in realtà l'Inghilterra, scusate la piccola breve digressione, l'Inghilterra formalmente tra i vincitori, ma è forse il più grande sconfitto della Seconda Guerra Mondiale.
Ah beh, come i turchi erano stati nella Prima Guerra Mondiale,
hanno perso l'impero. Cioè, in Inghilterra c'era la tessera annonaria, quando da noi oramai era stata superata da anni, stavano ancora pagando, perché il grande tracollo quale fu, dovettero svendere l'impero per il semplice motivo che dovevano pagare i soldi agli americani, che insomma avevano investito parecchio, ecco, così chiuso il discorso. Quindi Hitler proponeva questo e guardava a questa coppia di esuli di lusso, che maestri di glamour, come si diceva a quei tempi, perché era, cioè, il duca
era un arbiter eleganziale, era lui che faceva le mode, che si disegnava gli abiti, esatto, gemelli ai polsi, tutte le cose. Ho letto
stavo dicendo esattamente questo, cioè era effettivamente l'arbiter eleganziarum dell'epoca. Come vestiva Edoardo VIII, insomma, dettava legge dappertutto. E tieni presente che bisogna dire che ci fu anche una corsa da parte delle migliori maison, come si diceva all'epoca, per vestire la duchessa di Windsor, cioè la Schiaparelli, Valentino, cioè proprio le migliori...
Il bel mondo della moda, via.
L'haute couture facevano a botte, perché un abito indossato dalla duchessa di Windsor, insomma, aveva il suo valore, aveva la...
Certo.
In termini era meglio di Chiara Ferragni, insomma, per capirsi, no? Ecco, tanto per fare il coso. Ma veniamo a un piccolo, ecco dov'è il nodo fondamentale. Io ti cito un'intervista rilasciata veramente, diciamo, fuori dai denti, un'intervista che getta una luce ambigua su questo matrimonio e su questo rapporto. E ti leggo qualche brano.
Intervista a chi è, scusami?
Alla Simpson.
Lei?
Alla Simpson.
Okay. Ma comunque poi furono gli esiliati d'oro furono mandati a soffrire alle Bahamas, dove continuarono a vedere le frequentazioni filonaziste fra magnati svedesi e gente di questo tipo.
Dunque, ecco, qui c'è la domanda, questo è... Dice: Madame, mi perdoni, domanda il giornalista, ma non posso esimermi dal chiederle se durante quel periodo, parla di Parigi, lei abbia avuto altre relazioni, diciamo, clandestine.
Quindi questa è stata fatta negli anni 50, 60, quando è stata fatta questa intervista?
Negli anni...
Nel dopoguerra.
Un attimo solo che arriviamo.
Sì, che loro poi dopo le Bahamas si sono trasferiti in Francia.
Sì, sì, sì.
E sono rimasti lì per tutta la vita, fino a che lei è morta al Bois de Boulogne, fra l'altro.
Esatto, con demenza senile, quindi...
Ecco.
Infatti lei di Le Bahamas dice: odiavo Nassau, che definivo la nostra Sant'Elena, e per lunghi 5 anni cercai di ammazzare la noia facendo una vita lussuosa e mondana, tanto per cambiare.
Ma sì. Ecco, questo
finalmente
non è stato...
E con tanta gioia tornammo a Parigi e riprendemmo la nostra vita sociale e mondana, frequentando i caffè parigini e organizzando ricevimenti e feste nelle nostre case di Parigi e New York, incontrando personalità e artisti del tempo. Madame, ecco, la domanda che avevo fatto prima, ma lei in quel periodo ha avuto altre relazioni clandestine? Prima di rispondere direttamente alla domanda, le devo premettere che il rapporto con mio marito fu molto particolare, e soprattutto nei nostri momenti intimi. Ebbene, Edoardo godeva d'essere umiliato e mortificato, e implorava le percosse per eccitarsi, e che alle volte facevo ricorso a un frustino per meglio soddisfare le sue voglie. Insomma, voglio dire, non...
Roba da famiglia reale.
Comunque. La ringrazio per questa dettagliata premessa. Risposta: già, tenga conto che la mia spiccata femminilità richiedeva un maschio vero, per cui non nego di aver avuto amanti intimi. Uno di questi fu per caso Guyo Marco Stradal. Guyo era un ex pilota dell'aviazione, ingegnere alla Ford, noto ai giornali per essere stato un uomo pieno di charme, di bellissimo aspetto, ben educato ed eccellente ballerino. Il bel pilota non fu né il primo né l'ultimo di una lunga schiera. Eppure Edoardo per lei ha abdicato al trono di uno dei regni più influenti dell'epoca moderna. A Parigi il rapporto con Edoardo diventò sempre noioso, osserva sempre il giornalista. Lei, l'affascinante uomo che aveva rinunciato al trono per amarmi, ormai era solo un labile ricordo, Ogni giorno che passava diventava sempre più irritante e limitato. Era diventato troppo metodico per i miei gusti. L'incontro mattutino alle 11.30, il pranzo con gli amici, il golf pomeridiano, l'appuntamento alle 19 con una bottiglia di malto invecchiato 25 anni, alle 19.30 dai parrucchieri e la cena alle 21. C'ho con
sai,
tempo
mi ricorda la mia vita questo, sai?
Sì,
pure io la sera vado al golf, poi vado...
Ma alle 21 ceni, sì.
Sì, no, cioè, alle 21 con la bottiglia di malto di 25 anni, però dopo essere andato a giocare a golf.
Ma però adesso c'è un particolare che effettivamente è qui secondo me è una chicca, una chicca, un gossip di quelli fatti veramente bene. Non... Oh, comunque lei si annoiava, ma un bel giorno pensò bene di sposarsi, vabbè, l'amante si sposa e... accettai a malincuore l'invito dell'amante che si sposa e quindi si resta un po' male, ma mi sentii completamente persa. Per fortuna in quell'occasione incontrai Jimmy Dohawan, l'erede di Woolworth, dichiaratamente gay. Oh. Iniziò a frequentarlo, vero? Fu una folle, improbabile relazione. Lui aveva 20 anni meno di me e mi copriva di gioielli, tra cui un magnifico anello con uno zaffiro, pellicce, fiori, lettere d'amore, ma soprattutto un rapporto senza complicazioni e serate pazze, rimanendo in discoteca fino all'alba. Quando mio marito si stancava lo mandavo a casa dicendogli «Togligli dai piedi, zanzara».
Zanzara, bellissimo.
Ripeto, Jimmy nella nostra cerchia di amici era considerato gay, per cui innocuo e spesso si univa a noi per cene, cabaret e feste a tarda notte. Diventammo inseparabili e la sua compagnia mi faceva sentire giovane e viva, e ovviamente io lo ripagavo con generosi assegni. Lui trovava le donne repellenti, ma questo non gli impedì di procurarmi piacere a suo modo, sottoponendomi a lunghe nottate di sesso orale. Era fantastica, nota il genere, era fantastica. Una volta presa dall'entusiasmo gli dissi, a pensarci bene ho rinunciato a un re per una regina. Sentire, dopo questo,
ma neanche i Savoia sono arrivati a tanto.
Mai.
Questi stanno questa, oltre ogni lato del bene e del male.
È
Franco,
qualcosa,
dai.
È qualcosa di fantastico. Beh. Cioè, altro che la storia segreta. Qui stiamo proprio chi più ne ha più ne metta. È il caso di dirlo.
Insomma, naturalmente. Bene.
A questo punto,
Franco, abbiamo chiuso in bellezza.
Bene, come al solito, abbiamo fatto come i fuochi artificiali.
Certo,
no?
L'ultimo così. Botto è quello più forte. Quindi non ci resta che salutare i nostri ascoltatori.
E darci appuntamento tra una settimana.
A lunedì prossimo, buona giornata a tutti e ci sentiamo.
E buon anno,
giustamente anche il buon anno, via.
In ritardo, ma lo formuliamo con affetto ai nostri ascoltatori.